Quando sul palco di un concerto vedete la bandiera gallese, la bandiera irlandese, la bandiera scozzese, non dovete preoccuparvi, non si sta trattando di band, con simpatie di estrema destra o nazionaliste o come lo possiamo intendere noi quando vediamo un tricolore. Effettivamente si sta parlando di un luogo, il Regno Unito, carico di tensioni, carico di contraddizioni e anche carico di tensioni sociali legate al fatto che diversi regni, diversi stati, diverse nazioni, così come le conosciamo noi, sono perennemente in conflitto e effettivamente la storia della musica è piena di dischi anche recenti in cui persone che insomma non abitano in Inghilterra, non sono nate in Inghilterra e raccontano il dialogo difficile tra la periferia di quello che fu l'impero e il centro, appunto Londra o anche le altre città, è sempre in fondo problematico perché in fondo ognuno è l'immigrato di qualcun altro e questo lo sappiamo bene. L'orgoglio locale si sviluppa in tanti modi, c'è appunto chi mette la bandiera sul palco, c'è chi fa della propria appartenenza locale una bandiera, non rinunciando in nessun modo o alla lingua locale o agli accenti o alle tematiche fondamentali di un certo luogo e ovviamente ci sono anche i luoghi in cui la musica si sviluppa e in cui la musica, anche quella locale, diventa in qualche modo la bandiera, un po' come se fosse una sorta di ufficio di promozione del territorio, se così si può dire. È evidente che tantissime città che dal punto di vista turistico magari non hanno tanto da offrire, in realtà diventano delle mete per gli appassionati di musica proprio per merito delle band, degli artisti che lì hanno cominciato a muovere i primi passi, lì hanno cominciato a diventare grandi. Certo, capita molto di sentire amiche e amici che sono andate nella verde Irlanda, proprio dimentiche delle contraddizioni, delle problematiche che ci sono, perché è un posto assolutamente meraviglioso. È ancora più raro però sentire persone che effettivamente di colpo prendono e vanno in Scozia. Io personalmente ne conosco qualcuno e sono tutti in qualche modo appassionati di musica e appassionati di musica indie, ma indie come lo intendiamo noi, quello che si sviluppa proprio nell'underground come reazione a una città grigia, a una società depressiva e repressiva. Quindi la spinta che porta anche in città periferiche a insomma a rovesciare l'esistente e costruire luoghi che entrano insomma nella storia, perché è proprio lì che alcune delle storie più importanti si sono compiute. Oggi This Must Be the Place va in periferia. Oggi This Must Be the Place vi porta a Glasgow per andare al Kingstut. La scena indie di Glasgow è da sempre molto vivace, molto fertile. Dagli anni 80 in poi ci sono esperienze come la Postcard Records, grandi band come gli Orange Juice e i Joseph Kay, in qualche modo hanno iniziato un percorso che poi ha portato la città ad avere band come i Belen Sebastian, i Mogwai, i Teenage Fan Club. La scena è comunque qualcosa di importante perché si sviluppa alla periferia dell'impero, ma fa capire, soprattutto alla vicina Manchester, che c'è un dialogo, ci sono delle sensibilità comuni. Da Glasgow, ad esempio, arriva Bobby Gillespie, e non è insomma comune questa cosa. C'è una quantità di artisti e personaggi interessanti che, infatti, danno un po' l'idea che qualcosa in qualche modo deve succedere, i posti per suonare sono pochi, stiamo parlando degli anni 80, e ad un certo punto il boss della TF Concert, Stuart Chalumpas, decide che anche Glasgow deve entrare nella modernità, deve entrare nel circuito dell'indie e deve costruire un posto che in qualche modo deve essere il palcoscenico per le indie band, ma proprio tipo 7 giorni a settimana, proprio la musica al centro. E così, dopo aver provato vari di istituire delle serate da qualche parte, fare vari tentativi, trova uno scantinato, il King, e questo scantinato diventa il Kingstat. Il nome è preso da un locale newyorkese, si chiama Kingstat Wawa Hut, però per tutti è il Kings. Pensate addirittura che, secondo il cantante della indie band scozzese Colin McIntyre, cantante della Mal Historical Society, se sei una band del Regno Unito non puoi dire di avercela fatta se non hai suonato e soprattutto se non hai sfondato al Kingstat. E se uno guarda l'elenco delle band che si sono succedute su quel palco, che è un palco molto piccolo, proprio veramente un palco di quelli che frequentiamo su base quotidiana nelle nostre città, e che spesso diciamo quelli che ci sono mancati di più forse durante i 2 anni di restrizioni dovuti al maledetto Covid. Ecco, si trovano dei nomi che, come dire, adesso riempiono se non gli stadi, i palchi principali dei festival, perché ci hanno suonato i Coldplay come i Blur, i White Stripes come gli Strokes, i Franz Ferdinand come i Paramore, per non parlare di alcune band locali che lì sono, ed è un concetto che ripetiamo spesso in queste puntate di This Must Be The Place, band scozzesi che sono state dei resident, dei regolari. Tra queste, una band che ha mosso i primi passi con il nome non esattamente divulgabile di Glass On, che poi il mondo della musica alternativa conoscerà come Travis. The strangest feeling. Ovviamente i Teenage Fan Club, da band simbolo degli indie scozzese, è esibita diverse volte sin dall'inizio della sua carriera nel 1991 al Kingstatt. Un po' di storia: il Kingstatt nasce precisamente nel 1990 proprio per il bisogno di dare a Glasgow un posto in cui la tradizione indie locale potesse avere un punto di riferimento. È stato un cammino lungo, ormai sono 32 anni, ma se andate sul sito noterete come mai il Kingstatt sia una vera e propria istituzione, non è più il semplice locale da dove muovere i primi passi. Stiamo parlando di uno di quei posti in cui ormai suoni se sei già dentro un certo tipo di percorso. È una cosa abbastanza naturale effettivamente, però la storia è affascinante, soprattutto c'è una storia più affascinante delle altre per il il senso di mistero, magia, racconto. Non sapremo mai fino alla fine quanto sia vero o quanto leggenda, ma appunto, come si dice in questi casi, è sempre meglio credere alla leggenda, ma ci arriveremo, perché in realtà di aneddoti su questo posto fantastico ce ne sono tanti. Ad esempio, sappiamo che James Dean Bradfield, il cantante The Manic Street Preachers, ha più volte dichiarato quanto sia legato al Kingstad, e pensate, per un gallese dire di essere estremamente legato a un posto di Glasgow, insomma, non deve essere la frase più facile del mondo, ma appunto, da buon compagno, James Dean Bradfield ha dichiarato che il Kingstad è stato il primo posto, il primo posto quando i Manic Street Preachers non erano nessuno, ad averli trattati decentemente. Si stupivano ai tempi che qualcuno addirittura desse alle band un pasto caldo. E oltre a questo, almeno agli inizi, e non erano ancora nessuno, questo ce lo racconta il proprietario del Kingstad, ad un certo punto una band di Londra si aggira da quelle parti e davanti a 40 fortunati astanti fa uno dei suoi primi concerti, promuovendo quella che sarà la loro prima canzone, forse significativa, There Is No Other Way. L'avrete riconosciuti, stiamo parlando dei Blur.
There's no other way. All that you can do is watch them.
E molte delle band che abbiamo amato in questi ultimi anni, molte delle band del cosiddetto famigeratissimo Britpop, ecco, proprio al King Staten hanno mosso i primi passi. Ci sono i Cast, ci sono le Elastica, ci sono gli Shed Seven, ci sono i Placebo, ci sono tantissime band dal culto al meno culto, e ci sono ovviamente anche loro, i Verve, che nel 92, proprio prima di debuttare con A Storm in Heaven, si fanno conoscere con alcuni concerti in cui la loro musica, questo mix di shoegaze e psichedelia, trova appunto un pubblico in grado di far capire che sì, effettivamente su quella band aveva senso investire. E assieme ai Verve c'era anche un'altra band, una band che aveva un po' di difficoltà a farsi ascoltare, un po' di difficoltà a trovare il proprio suono, e ad ascoltarla adesso rispetto ai pur famosissimi esordi quasi sembrano band totalmente diverse. Pensate addirittura che per riuscire a trovare il senso del loro primo disco hanno dovuto rifarlo, facendolo addirittura mixare negli Stati Uniti, perché forse solo negli Stati Uniti avrebbero trovato il modo di far rendere bene le loro canzoni. Stiamo ovviamente parlando dei Radiohead. La storia che vi stiamo per raccontare è talmente leggendaria che ha senso appunto recuperarla dalle parole di chi c'era, appunto. Non è importante quanto sia vero o no, l'importante è credere a questa leggenda, perché effettivamente è una delle storie più meravigliose che potete ascoltare sulla storia della musica rock. A parlare è Alan McGee. È stato per un vero colpo di fortuna che li ho scoperti. Ero là per vedere un mio gruppo, gli 18 Wheeler, il gruppo della mia amica Debbie Turner, che suonava quella stessa sera. E ho pensato, devo andare a farmi quattro risate, è il suo primo concerto in assoluto e sarà totalmente isterica. Ero a Glasgow e c'era il mio gruppo che suonava, così prendo e vado al Kingstad a vedere gli 18 Wheeler. Tua sorella non era andata al concerto con una ragazza che volevi conoscere? Gli chiede il giornalista Paolo Hewitt. Sì, anche questo è vero. Ero là per vedere come se la cavavano dal vivo gli 18 Wheeler e per far innervosire Debbie. In quel periodo a Glasgow i pub restavano aperti più a lungo, ma io non lo sapevo e sono arrivato al locale alle 8. Il primo gruppo non suonava prima delle 10:30, per cui ho avuto 2 ore a disposizione per farmi di Jack e Coca. Nel frattempo c'era questo tizio che stava in quest'altro gruppo, i Boyfriend, che Dave Barker aveva fatto firmare per la August Records, un'etichetta che in quel periodo era una nostra sussidiaria. Viene da me e mi fa: McGee, sta per scoppiare un casino. Debbie si è portata i suoi amici e loro non possono suonare. Sta per scoppiare una rissa tra questi tizi e li butta fuori. Io l'ho guardato e ho chiesto, insomma, chiesto com'era la situazione. Guarda, sono un fottuto gruppo di tempisti di Manchester, ce ne sono circa 15 e ci sono solo due buttafuori. Allora gli ho fatto: beh, vai a dire ai buttafuori di fargli fare quattro canzoni. Io avevo gli 18 Wheeler, avevo i Boyfriend, e insomma, per cui era praticamente la nostra serata. Ho calcato un po' la mano in modo che non potessero fare a meno di farli suonare. E se non avessero suonato, credo proprio che quei tempisti avrebbero fatto a pezzi il locale. Così gli fu permesso di suonare. Quella band ha fatto impazzire il Kingstad. Ti guardavi in giro e ti fissavi su questo tizio. Questo succedeva prima che la roba sportiva diventasse una fottuta moda. E questo tizio se ne stava lì, seduto in Adidas, come un giovane Paul Weller, capito? E non potevi fare a meno di pensare: questo tizio è maledettamente figo. Ma pensavo che fosse uno spacciatore e che il cantante del gruppo fosse il tizio che sembrava un muratore prossimo alle calvizie. Indossava dei pantaloni blu della tuta dell'Adidas, sono saliti sul palco e questo tizio aveva la presenza giusta, solo che l'avevamo già vista. Si trattava di Ian Brown. Comunque, il gruppo era incredibile. Io sono quello che si può definire un chitarrista di merda, ma so riconoscere un grande chitarrista. Quindi, quando durante la prima canzone arriva l'assolo di chitarra, ecco, ok, la canzone per ora è piuttosto buona, mi faccio, il cantante ha carisma, ma il chitarrista sarà capace di. E l'assolo è stato grandioso. Ho pensato: cazzo! E poi ho detto a Susan: questi sono davvero bravi. Ero rimasto scioccato. Poi hanno cominciato un'altra canzone e di nuovo l'assolo è stato indimenticabile. Io li ingaggio, ho detto. Hanno fatto un'altra canzone e poi hanno toccato I'm the Walrus dei Beatles, che è un pezzo difficile da fare così bene. Ed essendo un opportunista, dentro di me pensavo: ok, gli Stone Roses non fanno uscire un disco da 3 o 4 anni, così posso rifilarne uno ai loro fan prima che gli Stone Roses facciano uscire il loro, come ho fatto con i Ride e My Bloody Valentine. E se lo faccio bene, potrei vendere tanto quanto gli Stone Roses e rifarmi da quel fallimento del cazzo che sono i Primal Scream. Questo era quanto. Non è mai stato tipo: ho trovato la più grande band di tutti i tempi. Era più una cosa tipo: porca puttana, magari con questa band riesco a mettermi in pari. Ecco, è così che nascono le leggende, perché McGee non poteva sapere quello che sarebbe successo, ma aveva appena scoperto gli Oasis.
Are real. Now you can.
bastare un solo concerto a fare la storia? Beh, effettivamente sì, se questo è il concerto con cui gli Oasis vengono scovati per puro caso da Alan McGee. Quanta incoscienza, ma conoscendo gli Oasis abbastanza appunto nelle loro corde, farsi 200 chilometri, quelli che separano Manchester da Glasgow, senza accordi, senza essersi fatti annunciare, senza neanche aver detto guardate succede, semplicemente arrivando detto o ci vai suonare o ti sfasciamo il locale. Ecco, poteva succedere di tutto, poteva succedere il finimondo, ma per fortuna nostra soprattutto e loro degli Oasis, ecco, non è andata così, e grazie a quelle quattro canzoni sul palco del Kingstad loro sono diventati gli Oasis e il Kingstad è diventato uno dei posti in cui succedono le cose. E per considerare quanto il Kingstad è ormai una istituzione della musica indie, della Scozia to cure, qualche anno non c'è più il Tea in the Park, un grandissimo festival sulla scia di Reading e di Glastonbury che si faceva in Scozia, addirittura uno di quei palchi era curato dal Kingstad, un palco appunto con una programmazione decisamente indie rock in cui insomma sono esplose alcune delle band pop più importanti perlomeno degli anni zero, e una di quelle a cui sono più affezionati sono gli Snow Patrol. Thank you. pensate, nel 2018, a 14 anni dal loro debutto sul palco del King's Stadium, i Killers sono tornati, solo che nel frattempo i Killers sono diventati una delle band più famose del mondo e in quell'anno, nel 2018, avevano appena suonato al Transmission Festival davanti a 50.000 persone. Ma poi che cosa hanno deciso? Hanno deciso di prendere e andare e fare uno show intimo, segreto, solo per 300 persone, proprio per ricordarsi e rendere omaggio al posto in cui si erano svolti i primi passi, un posto così importante per la loro storia e per la storia della musica tutta. Perché sì, magari non succede sempre come con gli Oasis e magari non è sempre un concerto che cambia la storia, però è sempre un concerto capace di cambiare una storia in particolare, una storia di una band, una storia di una persona, una storia di qualcuno che passava di lì per caso e che, sapendo che al King's Stadium di Glasgow si trova qualcosa di significativo, è entrato e da quel giorno la sua vita non è più stata la stessa. Questo è Divis Must Be The Place, io sono Hamilton Santià e oggi siamo stati al King's Stadium di Glasgow.